Riccardo presenta Non Solo Classica.
Cari amici, buongiorno. Eccoci arrivati al secondo appuntamento con l'Anonima Frottolisti di Assisi, un gruppo che ci ha offerto già una trasmissione con le musiche delle corti dell'Umanesimo e oggi invece ci offre una cosa speciale.
Buongiorno. Sì, è un progetto che abbiamo fatto circa 6 anni fa, che è stato in qualche modo il culmine di un progetto più lungo, in verità, che dura da tanti anni, che è una ricerca intorno al mondo della musica francescana, cioè ovvero quella che è stata in qualche modo la traccia lasciata dal francescanesimo all'interno del mondo musicale occidentale, a partire proprio dall'epoca di Francesco.
Quindi riprendiamo un po' quei brani, da quei brani si amplia il discorso rispetto a quello che abbiamo fatto con lo speciale San Francesco.
Esattamente.
Al 3 di ottobre, mi ricordo. Luca Piccioni, devi dire qualcosa?
Presentiamo il primo brano.
Presentiamo il primo brano, ma possiamo anche parlare un attimo del tipo di musica che...
Sì,
francescana, ecco.
Sì, abbiamo voluto, diciamo, inquadrare tutta la musica dedicata a Francesco nell'arco temporale che va dalle primissime forme musicali dedicate appunto a Francesco, quindi praticamente contemporanee, appena dopo la sua morte, fino al 500, al Rinascimento, insomma il range di cui noi ci occupiamo, di musica di cui noi ci occupiamo principalmente.
Quindi iniziamo il primo brano.
Il primo brano che sentiremo è un gregoriano che viene dall'ufficio ritmico di Fra Giuliano da Spira. Fra Giuliano è stato praticamente, da Spira è stato il primo francescano a scrivere musica dedicata a Francesco. E in questo ufficio ritmico molto famoso ci sono diversi pezzi. Noi abbiamo eseguito il Franciscus ut in Publicum. Ci tengo a sottolineare il fatto che nella registrazione c'è anche padre Maurizio Verde, recentemente scomparso, un grande conoscitore del mondo chiaramente francescano, essendo stato lui un francescano, e anche del gregoriano in generale. Ha collaborato tanto con noi e purtroppo prematuramente è venuto a mancare. Ha lasciato un grande vuoto, sì, anche per noi. In questa registrazione c'è anche lui.
Bene, ascoltiamo allora il Franciscus.
Sì.
Benissimo, dopo questo Franciscus iniziale passiamo al secondo brano, e ce lo presenta Massimiliano Dragoni.
Bene, il prossimo brano che ascolterete è un Kyrie, ha un titolo, Summa Rex Sempiterne. Questo Kyrie è particolare perché appartiene, come ad altri brani presenti nel nostro lavoro, appunto anche questo edito dalla Tactus. È interessante perché è un brano che fa parte del repertorio contenuto all'interno di questo manoscritto, il 695, della biblioteca della Basilica di San Francesco. La cosa interessante qual è? È che questo manoscritto ha una storia molto molto carina, diciamo così, da un punto di vista musicologico e storico, ovvero questo manoscritto venne regalato a uno dei protettori, tra i primi protettori dell'ordine francescano, che era Matteo Rosso Orsini, ovvero un cardinale della zona Orvieto Pitigliano. Gli venne regalato, insieme ad altri testi, uno di logica, uno di matematica, gli venne regalato questo cantorino, che non è altro che una raccolta giornaliera dei canti liturgici giorno per giorno, per cui santi, festività religiose,
la liturgia delle ore musicate,
c'è un po' di tutto dentro. L'interessante è perché per ogni giorno ci può essere un canto in qualche modo. Questo manoscritto lo conosciamo da un punto di vista storico come manoscritto francese, infatti la scrittura è tipicamente francese, e per i musicologi e i paleografi è abbastanza chiaro capire perché, appunto per delle caratteristiche di scrittura e di composizione, soprattutto grazie a degli esempi di polifonia che sono presenti in questo manoscritto del 200. La cosa interessante è che è arrivato qui come dono e da qui non se n'è mai andato, per cui al contrario di quello che ha fatto invece il cardinale Orsini, che ha viaggiato tantissimo. Il cardinale Orsini, Matteo il Rosso, è stato uno dei cardinali che nel periodo, diciamo così, in cui la Chiesa si è spostata da Avignone ha seguito il Papa da Avignone e ha lasciato questo libro, scrivendo sulla copertina, questo libro sul retrocopertina, diciamo, alla moderna, ha scritto: questo libro di Matteo Rosso Orsini, cioè nel senso che lui l'avrebbe ripreso insieme ad altri regali che aveva, altri doni che aveva ricevuto, aveva consegnato tutto alla nascente Basilica di San Francesco, dicendo che sarebbe ripassato a prenderli praticamente. La storia vuole che lui, tornando da Avignone per passare per andare a Orvieto, passando da Assisi, non è riuscito ad arrivare ad Assisi perché è morto a Perugia, per cui questo manoscritto è rimasto qui. È una storia interessante dal punto di vista storico, perché se non fosse successa questa disgrazia non conosceremmo probabilmente questa musica. Ecco, è stato un po' massacrato il manoscritto, nel senso leggibile da un punto di vista musicale, però è stato un po' maltrattato, ecco, diciamo così. Tutte le iniziali, che erano molto ricche, i capolettera, sono stati tutti quanti tagliati, soprattutto quelli in oro, però la musica è ancora molto molto ben leggibile e si può consultare con le dovute accortezze, si può consultare, spesso è messo in mostra in biblioteca. Il Kyrie che ascolterete è un Kyrie polifonico, e questo tipo di polifonia si chiama ars, diciamo, antiqua, o polifonia primitiva. Questi sono i musicologi contemporanei che lo chiamano così, chiaramente all'epoca non se lo sarebbero mai detti, perché era invece una roba super moderna per l'epoca. Però è un esempio di scrittura a tre voci, esatto, è una scrittura a tre voci molto interessante, perché ha tutte le caratteristiche tipiche della composizione polifonica dell'epoca, ma soprattutto ci dice che è musica liturgica mensurale, cioè mensurale significa con un ritmo molto chiaro, perché altrimenti la polifonia non avrebbe senso. Non è più un mondo legato solo al gregoriano e dunque a mensurale, dove la parola indica la ritmicità anche del brano, ma in questo caso è proprio voluto così, è composto così.
Bene, lo ascoltiamo e poi parleremo del resto.
Thank you.
Luca Piccioni ci introduce il terzo brano.
Sì, il terzo brano che è preso da un manoscritto molto, molto famoso, manoscritto 91 della biblioteca del comune di Cortona, il manoscritto appunto delle Laudi Cortonesi, conosciutissimo per chi insomma naviga nella musica medievale, diciamo. In questo manoscritto ci sono diverse laudi che trattano temi differenti, tra cui appunto temi della liturgia, diciamo del calendario liturgico, quindi magari temi del Vangelo, come possono essere la passione o la natività, e momenti forti, ecco così, oppure laudi dedicate a Maria, e ci sono anche due laudi dedicate a San Francesco. La lauda in questione è Laudar voglio per amore, lo primer frate minore, appunto una lauda che parla di Francesco e del suo operato, e parla un po' di quello che ha fatto Francesco e che ha prodotto grazie alla sua, insomma, la sua testimonianza. È eseguito da un coro maschile, un po' abbiamo voluto dare questo taglio, un po' come era la prassi del tempo, sì, perché probabilmente ecco, i laudesi erano un gruppo di persone, comunque le laudi erano normalmente cantate da confraternite, quindi da uomini che si ritrovavano in alcuni momenti dell'anno liturgico a probabilmente processionalmente a cantare tutti insieme questo tipo di pezzi, alternati probabilmente ecco dal un solista che cantava le strofe e il coro che invece intonava il ritornello.
Bene, allora ascoltiamo
Laudar voglio per amore.
Laudar voglio.
Laudar voglio per amore, lo primer frate minore. Laudar ad alta voce sia che m'arrendo, ch'io languesco del tuo amore.
Laudar voglio per amore, io viver fra te minore. Laudar voglio per amore, io viver fra te minore.
Bene, allora, il prossimo ascolto che faremo invece tocca di nuovo le corde di quello, di quel manoscritto di cui parlavamo prima, il 695 della Biblioteca d'Assisi, ovvero Cantorino di Assisi, che tra l'altro si chiama anche Cantorino di Ram o di Rem, dipende dalle pronunce, comunque della città di Rem al nord di Parigi, vicino a Chantilly, dove tra l'altro nella cattedrale sono sepolti tutti i personaggi importanti della politica francese, imperatori, re, e regine e così via, ma c'è anche Giovanna d'Arco, insomma è un posto
un misto di persone buone e cattive.
Sì, è molto molto esatto,
anche streghe.
Esatto, è molto molto particolare, ma lì sappiamo che il magister della Scuola Cantorum, ovvero il maestro di cappella in Regis Scuola Cantorum Parinensis, ovvero della città di Parigi, della corte di Parigi già nel 200, era un francescano che conosceva molto bene Giuliano da Spira, da cui veniva il primo gregoriano che abbiamo ascoltato, che era tedesco invece lui. Questo dà un'idea molto interessante dal punto di vista non solo musicale ma storico del movimento francescano delle origini, ovvero l'idea che fossero pochi, che si cercassero, che cercassero contatti di qua di là, è un'idea come dire un po' romanzata, no? Probabilmente un po' ottocentesca anche, perché all'epoca diciamo i contemporanei di San Francesco che già conoscevano erano moltissimi, ma soprattutto avevano già delle posizioni importanti nelle università nascenti, così come nel mondo della musica.
Forse l'amicizia di Francesco con i papi è stata forte.
Ah, sicuramente.
E l'influenza di Francesco sui papi.
Beh, è una rivoluzione culturale immensa, che non era l'unica, ma ce n'erano tante.
Che a lui è andata bene, a noi sta andando un po' meno bene.
Può darsi, sì. E dunque, tornando al discorso invece musicale, la cosa interessante qual è? Che una delle consapevolezze che abbiamo tutti quando parliamo del movimento francescano, della cultura intorno al movimento francescano, è che il movimento francescano abbia basato la sua come dire, comunicazione sull'utilizzo espressamente voluto e dichiarato del volgare, della lingua volgare, per parlare di concetti religiosi che fino all'epoca, a quanto pare sempre dalla storiografia, erano limite di un mondo culturalmente elevato legato al latino. Dunque tutti si aspetterebbero in qualche modo, viste le conseguenze, che anche la musica legata al francescanesimo, come nel caso delle laudi, sia in volgare, e nelle laudi esattamente in volgare. Il Cantorino, che è il primo manoscritto che parla di musica francescana, è in latino. E questo ancora, come dire, demarca ancora un'importanza che si voleva dare a questo manoscritto. C'era un qualcosa appunto legato alla liturgia vera e propria, tradizionale. Questo brano che ascoltiamo adesso si chiama Verbum Bonum et Suave, ed è un brano a due voci, dunque una polifonia, sempre dallo stile antiquato, in senso di arza antica e polifonia primitiva, ed è, diciamo così, uno degli esempi nei quali, così come succedeva in tutta Europa all'epoca, nella musica colta, nella musica scritta, dove il tenore, che è la voce diciamo principale del brano, sulla quale poi si canta appunto il cantus, che è la voce sopra, o duplum, la voce diciamo così che è più colorata da un punto di vista musicale, il tenor viene evidentemente dalla matrice gregoriana, che non è più non misurata ma diventa misurata, e la base che tiene appunto come tenor tiene tutta la costruzione diciamo più fiorita del cantus. Il verbum è appunto un esempio di come la musica, diciamo così, di cultura europea fosse accomunata da un certo tipo di scrittura, soprattutto quando si parlava di liturgia. Diciamo che siamo nel secolo in cui la rivoluzione culturale porta l'esigenza che la musica liturgica sia uguale in tutti i posti in cui la cristianità è presente, perché prima c'erano molti riti diversi del canto liturgico, che venivano da una tradizione molto antica, dal canto siriaco, dal canto ebraico, però c'erano proprio anche microscritture, la scuola di San Gallo in Svizzera, in Spagna un altro tipo di scrittura. Invece questo è il secolo del culto, in qualche modo,
Omogeneo.
omogeneo, esatto.
Grazie.
Prego.
Ascoltiamo il verbo.
Il prossimo pezzo che sentiremo fa parte di un proprio nella messa di San Francesco, appunto Missa Santi Francisci, e è preso da un manoscritto di Trento, un manoscritto abbastanza importante per la musica del 400, che è il manoscritto 88, manoscritto di Trento. Ci tengo a sottolineare il fatto che questa è una prima registrazione assoluta, nel senso che il nostro collega Emiliano Finucci, che è un po' il nostro topo da biblioteca, potremmo definirlo così, si è prodigato per la trascrizione dall'originale e ha trascritto, diciamo, tutte le parti di questa messa. Noi sentiremo adesso l'introito, che è il Gaudeamus, appunto, e eseguito anche questo in formazione completamente maschile. La voce di controtenore che lancerà il versetto è proprio la voce di Emiliano Finucci.
Bene, allora l'ascoltiamo e con gioia, immagino.
Et in principio, et nunc et in saeculum.
Già per Gran Nobeltà è un brano che abbiamo inserito nel nostro disco Gloriosus Franciscus, che non ha, rispetto a tutti gli altri che sono presenti nel disco, una direzione totalmente dichiarata verso il francescanesimo, ma è un brano che riguarda in tutti i casi la devozione. La cosa interessante è che è un brano a due voci, ma che appartiene già a un repertorio che è di transito, diciamo così, dalla fine del Medioevo all'inizio del Rinascimento, diciamo, si può porre all'inizio dell'umanesimo musicale e dunque del XV secolo. È interessante perché venne scritto, composto appunto da Nicolaus Zacharie, che fu uno dei musicisti presenti al Concilio di Costanza. Dunque, il brano Achinani Yanua è un brano che viene dalla tradizione, diciamo, francese, da un punto di vista di scrittura, così vicina tra l'altro anche a tutto quello che è il mondo anche della cultura, letteratura e diciamo così innovazione che colpisce anche tutto il 200, ed è un brano tipico da, in questo caso, da alta cappella, cioè da strumenti molto forti, con ance e strumenti nottone, e che veniva appunto chiamata alta cappella per distinguerla dalla bassa cappella, che erano gli strumenti a corda. Diciamo che questo è un esempio proprio di polifonia a tre, molto arcaica, ma che comunque già dà l'idea di quello che succederà da lì a poco con il 300 e lo stile ars novistico.
Prima dell'ultimo brano voglio salutare ancora una volta Massimiliano Dragoni e Luca Piccioni e ringraziarli per questa loro partecipazione. L'ultimo brano è, Massimiliano?
Allora, l'ultimo brano si chiama Laudiamo con gran fervore ed è un brano tipico della scrittura, diciamo così, devozionale del Cinquecento. Bene, il brano Laudiamo con gran fervore è una tipica, diciamo così, composizione cinquecentesca di musica devozionale dal carattere, tra virgolette, popolareggiante. Ecco, perché tra virgolette? Perché quando si fa musica antica si rischia sempre di utilizzare termini errati. Della tradizione orale noi non sappiamo assolutamente niente di come fosse esattamente, perché la musica di tradizione orale si evolve come tradizione, appunto, ed è arrivata fino a noi. Ma la cosa interessante che abbiamo scoperto facendo questo tipo di lavoro, così come in un altro disco che abbiamo fatto sui contraffatta devozionali, ci siamo accorti che in verità nella musica colta subentrava quello che era il mondo della tradizione orale, ovvero alcuni tipi di scrittura, soprattutto parlo non di musica ma proprio di scrittura poetica, diciamo così, letterale, venivano rimescolati e riutilizzati dentro un mondo colto. Questo perché? Perché il mondo colto all'epoca era l'unico modo per poter lasciare un ricordo, un segno, una memoria di un certo tipo di repertorio, perché se non veniva scritto scompariva. Ecco. In questo caso qui ci troviamo di fronte a una di questi esempi, ovvero dove il testo si trova in diverse fonti e si dice cantasi come, ovvero un testo che può essere cantato su più forme di composizione musicale, ma che in verità al loro interno hanno delle caratteristiche tali da un punto di vista proprio simmetrico, musicale e matematico, dove questo testo ha un senso e può essere ricollocato. È come se il testo non perdesse mai una sua vitalità perché può cambiare la musica, ma il testo rimane sempre lo stesso.
Mi piace il riferimento che fate spesso alla matematica, perché io ritengo che la matematica sia, come ha detto già Pitagora, insomma, che è alla base della musica. E quindi ritrovo anche in me stesso questo aspetto, perché io sono di derivazione matematica, programmazione computer, eccetera, algoritmi, cose di questo genere. E l'amore per la musica è sempre stato fortissimo. Io non so se è un legame sotterraneo, subliminale, però indubbiamente ce la trovo,
Ah,
la simpatia.
no, è più che una simpatia, è un
È
connubio.
un
Sì,
connubio.
la matematica è parte integrante delle arti liberali, se vogliamo dirla all'antica, così come la musica.
E la musica a me è stata insegnata da un ingegnere.
Faceva
Possibilissimo.
parte
Era
del
mio
quadrivium
zio.
la musica, nell'educazione medievale, cioè,
Esatto.
Era parte
era parte insieme
fondamentale.
alla matematica,
E poi è quam
l'astronomia.
teorica, quam pratica. Dunque, la parte teorica è una cosa diversa dalla pratica, e dunque più matematica di questo non c'è
Non può
niente.
essere. Bene, ascoltiamo allora.
Laudiamo con gran fervore di Serafino Razzi, e dunque una laude devozionale del 500.
Bene, buona settimana a tutti e alla prossima
Alla prossima.
puntata.
Nella sua gloria.